questo libro. In realtà ha il filo conduttore della mia storia, quindi dal 78, dalla famosa approvazione della legge 194, quando eravamo ragazzi fuori al Senato mentre si approvava questa nefasta legge, fino ai giorni d'oggi con le unioni civili, con le nuove sfide. Lo scopo del libro io confido che possa essere utile per tutti, sicuramente per chi vuole capire di più e alzarsi in piedi, no? Reagire, come diceva Giovanni Paolo II, ma fondamentalmente credo possa essere utile per i giovani che vogliono avvicinarsi alla politica, ecco, perché comprendano quanto è centrale il tema dei principi non negoziabili.
Ecco, alzarsi in piedi, il titolo di questo libro che ripercorre 40 anni di impegno civile per la difesa della vita e dell'antropologia umana. Decenni in cui dalla legge sull'aborto in poi è stato stravolto lo stesso tessuto della società italiana.
Ma guardi, senza dubbio l'approvazione della legge 194 che ha legalizzato l'aborto in Italia ha aperto un varco. Nel momento in cui una legge di Stato consente di uccidere un bambino non ancora nato, evidentemente vengono a crollare i primi diritti. Io ricordo sempre che il diritto alla vita non ha un colore né religioso né politico, è il primo tra i diritti umani. Sappiamo oggi che la prima causa di ricorso all'aborto è di natura economica. Come si può pensare di vivere in uno Stato che, come Pilato dice, sono problemi tuoi di fronte a una gravidanza difficile? Io credo che quella legge abbia banalizzato la vita umana. Dobbiamo tenere presente che gli attacchi alla vita sono sempre congiunti con gli attacchi alla famiglia e gli attacchi alla vita si concentrano dove la vita umana è più debole, all'alba e al tramonto, quindi alla vita prenatale e alla vita terminale. È chiaro che venendo meno la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, perché garantisce a tutti pari diritti, sani, malati, piccoli, grandi, ricchi, poveri, è venuta meno la risposta forte, che è la centralità di ogni azione, anche quella politica.
Dalla legge sull'aborto al referendum sulla legge 40 sulla procreazione assistita, sconfitte e vittorie che comunque dimostrano che esiste ancora una certa vitalità dei cattolici italiani e anche dei laici, della capacità di incidere nel dibattito pubblico. Ecco, siamo tutti chiamati all'impegno civile, credenti e non credenti.
Ma non c'è dubbio, perché, ripeto, sono temi che non hanno una appartenenza o una connotazione religiosa. Rispetto alla legge 40, io ricordo che non è assolutamente la legge dei cattolici. Non dimentichiamo che le tecniche di fecondazione artificiale, sia omologa che eterologa, comportano sempre perdite di vite umane. Però quella legge 40 ha rappresentato una riduzione del danno, perché c'era un far west totale. Le persone hanno capito e chi è rimasto nel dubbio non è andato a votare, quindi davvero noi dobbiamo fare ricorso alla ragione, quindi credo che quella segnale sia stato importante, certamente non abbiamo saputo capitalizzarlo.
La cultura dello scarto evocata da Papa Francesco è uno dei mali della società contemporanea. Non a caso in queste settimane va in Parlamento la discussione sul controverso testo sul fine vita, basato sull'autodeterminazione dell'individuo. Ecco, c'è un altro modo per accompagnare le persone vicine alla morte?
Papa Francesco si riferisce proprio all'uomo scartato. È chiaro che alla fine un morente, anche un disabile grave, in questa logica viene considerato un peso, una difficoltà, una spesa sanitaria, quindi da eliminare. Pensiamo proprio anche a questa legge attualmente in corso a livello parlamentare, dove si prevede che l'idratazione e l'alimentazione sia possibile sospenderle. Ora, quella non è una terapia. Anche la Chiesa è contraria all'accanimento terapeutico. Da questo punto di vista, questa cultura dello scarto, se noi la abbiniamo all'utilitarismo, al mercato, ecco che abbiamo una miscela esplosiva.
Lei ha parlato di attacchi all'alba e al tramonto della vita. Quali sono le prossime sfide che dopo questi 40 anni dovranno essere raccolte e combattute?
Prima di tutto bisogna puntare a formare giovani perché si impegnino in una politica con la P maiuscola. La politica deve fare leggi che siano rispettose di tutte le dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo, della dignità della persona umana. Io credo di fronte a questo dramma dell'utero in affitto, tutte le donne del mondo, anzi soprattutto le femministe che io incontrai nel 78, che parlavano dell'utero è mio e lo gestisco io, si dovrebbero ribellare. cancellare, perché è la peggiore schiavitù a cui può essere sottoposta una donna, utilizzata semplicemente come un'incubatrice, tra le schiavitù più orrende. E evidentemente è chiaro che se noi banalizziamo anche il concetto di uomo-donna, e sotto c'è la questione del gender, ma anche qui siamo di fronte alla follia pura, ecco, al voler chiamare genitore 1, genitore 2 invece di mamma e papà. Cioè, è uno stravolgimento epocale. Io credo che però davanti a questo bisogna, ecco, alzarsi in piedi.